Benissimo, il nostro giorno speciale va avanti. Valeria, buongiorno.
Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
Vediamo di andare veloci. Marco Guidi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno ragazzi.
Ciao Marco. Ciao Marco. Buongiorno anche a Isabella Rauti che è collegata con noi. Buongiorno. Buongiorno,
buongiorno
signora Rauti.
Voi, benvenuta. Buongiorno agli ascoltatori.
È membro dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio in partenza per l'Afghanistan.
Sì, tra pochissimo.
Tra poco, proprio tra poco. Quali sono i motivi di questo viaggio?
Allora, intanto è la mia seconda visita istituzionale, sono già stata in Afghanistan un anno scorso, ma nella provincia di Herat, quest'anno invece nella capitale, quindi nella parte orientale. Il motivo è il medesimo, ovvero verificare di persona intanto l'operato di alcune ONG che conosco e che sostengo e che si occupano nello specifico di donne e minori, ma direi in particolare di donne, quindi il tema è la condizione femminile, ma anche avere incontri istituzionali. Ho già in programma l'incontro con il ministro degli affari femminili e la presidente della commissione dei diritti per le donne, e poi ancora visitare le realtà della nostra cooperazione italiana che è molto impegnata in Afghanistan e che si è dedicata soprattutto alla società civile, e quindi andrò a visitare alcune di queste realtà. Lo scopo ulteriore è quello, poi tornati qui, di poter sostenere progetti di formazione per le donne e quindi progetti di cooperazione internazionale decentrata.
Marco Guidi, su Kabul, anche sull'Afghanistan e la situazione attuale?
Beh, la situazione attuale non è ottimale. Perché? Perché dopo le attese immense d'estate al momento della cacciata dei talebani, le altrettante immense delusioni, oggi noi andiamo verso un futuro ambiguo, nel senso che prima o poi le truppe occidentali se ne andranno al massimo nel 2014. Il governo attuale afghano non è assolutamente in grado né di amministrare correttamente l'Afghanistan né di subentrare nel potere, quindi si sta già trattando con i talebani. L'idea dei talebani moderati mi fa assolutamente ridere. I talebani vogliono esattamente la stessa cosa, cioè l'istituzione di una rigida sharia che tra l'altro non appartiene neanche alla cultura afghana ma a più a quella wahhabita dei soldi dell'Arabia Saudita e del Qatar e degli Emirati vari. E certo, ci sono alcuni moderati perché alcuni la vogliono con la persuasione, altri la vogliono con le armi, altri la vogliono con la costruzione, ma la moderazione sta tutta qua. Pertanto Isabella Rauti ha tutti i miei sinceri auguri. D'altra parte è già stata Herat, che peraltro è una posizione anomala rispetto a Kabul, per tre motivi. Sì. Primo, perché Herat è un posto di lingua farsi, iranica, e non è esattamente il profondo Afghanistan dei Pashtun. Secondo, perché ci sono gli italiani che comunque hanno retto abbastanza bene alle offensive e dei talebani e degli estremisti e degli iraniani e dei banditi, dei trafficanti. Terzo, perché comunque la zona di Ismail Khan, che è un vecchio islamico reazionario, ma non è mai stato tanto retrogrado come i talebani. Ho paura che a Kabul troverà due situazioni, una ufficiale quasi consolante e una non ufficiale, se riuscirà ad andarci oltre, se riuscirà a farsi portare oltre, che invece è assolutamente devastante, soprattutto per quello che riguarda la condizione dei giovani, degli orfani, delle donne e dei vecchi. Le faccio i miei auguri di cuore, perché se riuscirà a vedere qualcosa, ma questo immagino Isabella Rauti è troppo donna intelligente, preparata per aspettarsi i miracoli. Sono cose che io sto dicendo, ma che lei sa già benissimo, ovviamente.
Onorevole Rauti, prego, prego.
Sì, no, intanto grazie per gli auguri. L'analisi di Marco è assolutamente non solo corretta, ma è chiarissima. E noi siamo in corso, cioè l'Afghanistan sta attraversando il processo di transizione che dovrebbe appunto concludersi nel 2014 e che dovrebbe alla fine del processo mettere nelle mani del governo afghano l'Afghanistan. Evidentemente questo comporta molti rischi, purtroppo, e c'è da guardare con grande perplessità e sospetto alla trattativa con i talebani. Lui dice anche giustamente se esistono i talebani moderati. Dal mio punto di vista, quello che di questa trattativa mi preoccupa in particolare è che non vorrei che poi nel prezzo della trattativa proprio finissero i diritti delle donne. La condizione delle donne afghana è, come tutti sanno, una condizione estremamente drammatica. Il processo di transizione invece dovrebbe migliorare questa condizione, ma se invece nel prezzo della trattativa entrano i diritti delle donne, per le donne significa addirittura un passo indietro, che in quelle terre è il dramma, non è soltanto la perdita dei diritti umani fondamentali, ma è una vita assolutamente insostenibile. Io naturalmente ho un programma di visite già costruito, ho molto insistito su delle realtà da visitare di carattere associativo, perché penso che siano evidentemente le più autentiche. Sono anche riuscita a stabilire una mia visita piuttosto delicata in un centro di accoglienza non governativo, ma di carattere associativo. Naturalmente non sarà facile vedere quella che Marco definisce la Kabul non ufficiale, anche se devo confessare che naturalmente questo è sarebbe il mio interesse principale. Al ritorno, se volete, vi racconto quello che sono riuscita a vedere, e forse dovrò anche dirvi quello che invece non sono riuscita a vedere, ma che sappiamo esserci.
Allora, ad Isabella Rauti ancora chiediamo un paio di minuti. Uno, proprio su queste visite. Sappiamo che visiterà un carcere femminile, sì, minorile a Kabul. E poi parlava lei anche della condizione delle donne, anche del rischio che ci può essere. D'altronde, con una trattativa con i talebani questo rischio esiste, e fa bene lei anche a sottolinearlo. Chi sono le auto immolate?
Sì, Isabella, le auto immolate, già ad Herat io sono stata al centro ustionati e ho incontrato queste donne ricoverate, che sono donne che si danno fuoco. Tra l'altro Herat immaginiamo che essere al confine con l'Iran, e quindi questa è anche una questione che viene un po' dall'Iran. Le auto immolate si danno fuoco o come tentativo di suicidio, o anche però per attirare l'attenzione nei casi in cui la comunità o la famiglia o il marito le abbia o segregato, maltrattato, torturato. Purtroppo i casi sono numerosissimi. Molte di queste donne vengono salvate, la loro vita viene salvata, ma dopodiché, tornate nei loro villaggi, comincia la condanna sociale, perché una donna che ha fatto questo gesto estremo deve poi scontare l'isolamento sociale e l'emarginazione, perché non potrà più essere ripresa, e uso questo termine obbligatoriamente, dalla famiglia, dal marito, ma dovrà sperare di trovare un'altra forma di accoglienza. Lo stesso fenomeno, meno diffuso ma pur presente, c'è anche a Kabul, quindi la parte orientale del paese, e c'è anche a Kabul un ospedale con un reparto ustionati che accoglie anche le cosiddette auto immolate.
Ecco, Marco, e gli uomini invece autori di certi gesti verso la propria donna, verso altre donne, subiscono una reazione da parte della legge oppure no, da quelle parti?
Dunque, in teoria sì, perché in teoria il codice penale afghano è stato rivisto anche con l'aiuto di giuristi europei, italiani, ma fra la teoria e la pratica ci passa il mare. Allora, l'Afghanistan, come sapete, è un paese multietnico composto a maggioranza pashtun, e fra i pashtun, più che la legge e addirittura più che la pasharia, regge il pashtun vali. Il pashtun vali è l'antichissimo codice di comportamento dei pashtun. E nei pashtun, che sono una cultura tribale e pastorale, ormai, anche se non lo sono più, ma le origini sono queste, chi conta soprattutto è il padre di famiglia. È un po' quello che succedeva nella Roma antica all'epoca dei re della prima repubblica: il pater familias aveva la totale autorità sulla famiglia, poteva anche vendere i figli come schiavi, le donne contavano un po' meno dei cavalli, no? E dovevano stare in casa, fare la lana e allevare i figli. Allora, la condizione della donna presso i pashtun è sempre stata una condizione di sudditanza. Se ci si unisce poi, dopo l'arrivo dei talebani, la visione dell'Islam wahhabita, che è quello imposto dai talebani a un paese che d'altra parte era di scuola anafita, molto più tranquilla, le cose sono peggiorate. Le donne devono stare in casa, le donne possono uscire al massimo bendate di tutto per mendicare, se non hanno un uomo di famiglia che li mantenga, loro, i figli, eccetera, eccetera. O già le donne che fanno dei lavori, come quelli per esempio all'ambulatorio di Cairo, il nostro Cairo, quello della Croce Rossa, che da sempre lavora lì, all'epoca dei talebani solo le donne potevano assistere le donne, gli uomini, non ci doveva essere la commissione. Questa ossessione sessuale degli afghani era un'ossessione sociale, ormai è un'ossessione totalitaria, e le donne, sebbene ci siano donne candidate anche elette al Parlamento afghano, ci siano state donne ministro, eccetera, eccetera, la posizione delle donne è triste, anche se il codice riconoscerebbe loro molti doveri, molti diritti, soprattutto, e gli uomini dovrebbero essere puniti per quello che fanno, ma appunto dovrebbero, in realtà le cose non vanno così.
Isabella Rauti.
Sì, prevale il diritto consuetudinario, questo è il punto, e quindi purtroppo quanto detto è vero, perché anche le ultime conquiste dal punto di vista legislativo, penso a quanto è stato previsto per evitare i matrimoni forzati, mettendo un limite di età di 16 anni, già discutibile, ma comunque un principio nuovo introdotto nell'ordinamento legislativo, e anche la punibilità per i maltrattamenti e le violenze domestiche, che ha significato un enorme passo avanti. Però, come è stato detto, c'è uno scarto tra un diritto, diciamo, prescrittivo e un diritto consuetudinario che è prevalente e produce, consente, ammette e legittima i maltrattamenti e le forme, appunto, anche di trattamento che vengono riservate alle donne che Marco Guidi ha descritto.
Noi, Isabella, possiamo pensare, immaginare, sperare che per fortuna le cose possono cambiare. Non dimentichiamo che negli anni 70 in quella terra le donne andavano in giro anche in minigonna, Marco, no? Quindi per dire che per fortuna si può pensare, anche si può sperare ad un cambiamento, cioè non è
in quei 4-5 secoli sicuramente vedrai che i nostri pro nipoti probabilmente vedranno dei cambiamenti importantissimi. Noi e i nostri figli temo di no.
Noi però facciamo gli auguri a Isabella Rauti per questo
buon viaggio
e buon lavoro.
Grazie.
Naturalmente magari
grazie,
appena
buon lavoro anche a voi,
appena tornata potremo sentirci. Grazie,
sì, assolutamente, grazie, buon un viaggio. Saluto a tutti, grazie.
Le 11.29, Marco, ti mandiamo un saluto. Marco Guidi,
grazie.
A domani, Marco, buongiorno.
Ciao ragazzi.